Buonasera.
Buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola. Come abbiamo detto la scorsa settimana, avete ricevuto il tradizionale questionario di fine anno, quindi riempitelo, non è necessario che lo facciate subito. Naturalmente ora lo farete, poi c'è tempo fino alla fine delle lezioni, quindi fino alla fine di maggio. Vedete, ci sono due riquadri, no? Due riquadri. Nel primo riquadro ci sono una serie di parole chiave, le parole più pesanti che abbiamo incontrato. Le parole quest'anno abbiamo incontrato decine di parole chiave, ma queste sono le più pesanti che abbiamo incontrato nei paesaggi intellettuali che abbiamo attraversato. Sceglietene non più di tre, come al solito, e scrivetene lì. Scegliete quelle che vi piacciono di più. Sono tutte giuste queste parole, servono per dare una forma lessicale, filologica, al territorio che abbiamo attraversato. E nel secondo riquadro bisogna rispondere ad una domanda significativa. Quest'anno abbiamo incontrato dei personaggi che si sono fatti delle domande particolarmente intraprendenti. Si sono domandati qual è la forma di Dio, delle domande. Invece c'è un personaggio che noi incontreremo il prossimo a ottobre, quando ci rimetteremo in cammino, poi lo introdurremo brevemente. Ha mandato un telegramma dicendo io ci sono ad ottobre, quindi introducimi pure. E un personaggio che si è posto una domanda significativa che tutti ci proponiamo: come vivere? Cioè, come vivere nel modo migliore la nostra vita, no? E si è dato delle risposte scrivendo. Qui ci sono una quindicina di risposte che lui si è dato, e sceglietene non più di tre e poi vedremo quindi da quale porta dobbiamo entrare, no? Prossimamente. Anche in questo caso fatelo senza nessun tipo di inibizione, scegliete quelle le espressioni che vi piacciono di più o che vi mettono più in difficoltà, perché tutto sommato questo personaggio che si pone queste domande, che si fa queste domande, è un personaggio importante. Si chiama Michel de Montaigne, dovevamo già incontrarlo quest'anno, invece ha dovuto lasciare posto per quegli invadenti di Giordano Bruno, di Tommaso Campanella. Bernardino Telesio era meno invadente dei due, ecco, o meno invadente. Invece Bruno e Campanella hanno voluto il loro spazio e noi glielo abbiamo dato, e questo ha generato una certa euforia, è positivo. Quando avete risposto al questionario non lo piegate, perché, e soprattutto trattate bene questa pagina, perché poi dietro rimane bianca e volete che io da buon ligure non la utilizzi questa pagina per stampare, vedete, le lezioni poi vengono stampate su carta che viene riutilizzata. Dobbiamo salvare gli alberi o no? Quando avete risposto lo inserite, come al solito, in questo sofisticato strumento tecnologico. Guardate, è piaciuto molto a Galileo quando l'ha visto, soprattutto l'imbottitura. Ma che materia è questa? E gli ho detto, beh, è una bella materia, ma è molto inquinante. Dice, ma come? Avete fatto in modo che inquinasse? Ma insomma, ma non avete capito niente. Non abbiamo capito niente. E quindi ristrutturarlo, poi lo ristruttureremo. Quindi questo è il 24esimo itinerario che questa sera stiamo per intraprendere, ed è il terzultimo di questo viaggio che dopo 7 mesi si sta per concludere sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età moderna, agli esordi della scienza. La scorsa settimana abbiamo, come ricorderete, incontrato Galileo Galilei facendolo passare attraverso le tavole del palcoscenico, vale a dire utilizzando il famoso testo teatrale intitolato Vita di Galileo, eccolo qui, il composto dal 1938 al 1955 da Bertolt Brecht. Noi continuiamo ad avvalerci del testo di quest'opera che rappresenta con grande efficacia un modello di quella che è stata chiamata la drammaturgia epica, cioè un genere su cui abbiamo riflettuto la scorsa settimana. Quindi proseguiamo con l'intento di mettere in relazione la drammaturgia epica, un genere letterario significativo da conoscere, con la storia biografica, un altrettanto significativo genere letterario da utilizzare. Però questa sera iniziamo partendo dalla storia biografica di Galileo. Il Galileo che all'inizio del dramma brechtiano, come abbiamo letto la scorsa settimana, parla e agisce sul palcoscenico, si trova a Padova, nel territorio della Serenissima Repubblica di Venezia, mentre corre l'anno 1610. E quindi è un uomo che ha già 46 anni, che nel 1610 voleva dire qualche cosa, no? Un'età di una certa consistenza. Ma chi è stato prima di allora Galileo Galilei nella vita reale? Dove ha studiato, come si è formato, perché è a Padova da 18 anni a questo punto, dal 1592? E allora prendiamo il passo, guardate sul punto 1 del repertorio. Galileo Galilei è nato a Pisa il 15 febbraio 1564, suo padre si chiama Vincenzo, sua madre si chiama Giulia Ammannati. Galileo si è sempre considerato un fiorentino piuttosto che un pisano, perché suo padre, la sua famiglia è di Firenze, così come tutti i suoi antenati. Vincenzo Galilei, suo padre, è un musicista, è uno scrittore di cose musicali. Da lui Galileo ha ereditato una sorta di arguzia bertoldesca, no? Ne abbiamo parlato alcune settimane fa del personaggio di Bertoldo, che gli ha permesso di coltivare il sarcasmo e l'ironia. Inoltre dal padre ha acquisito l'indipendenza di giudizio, la vivacità del pensiero e un certo disprezzo per quella forma di autoritarismo che impone di credere per forza nei dogmi, di qualunque tipo essi siano. E da Giulia Ammannati, sua madre, Galileo ha ereditato il carattere aspro e litigioso e anche una certa aggressività che spesso si manifesta con ingiurie e sferzanti irrisioni verso gli avversari. Insomma, Galileo Galilei ha ereditato dai suoi genitori un bel caratterino che a volte è stato anche la causa di certe sue sventure. E meno che di fronte al Tribunale dell'Inquisizione. La famiglia Galilei nel 1574 si trasferisce a Firenze, dove il decenne Galileo inizia a studiare le discipline umanistiche. A Firenze c'è una casa, in Costa San Giorgio c'è una casa di Galileo, è stata affrescata lì fuori, la trovate sulla rete, no, la trovate a Firenze. In particolare segue il corso di logica nel convento di Santa Maria di Vallombrosa, se conoscete dov'è Vallombrosa, avete state, gli stati, no? Vestendo anche l'abito di novizio, insomma, davanti a lui si poteva aprire una carriera monacale, ma studia anche il disegno, la prospettiva e si diletta di musica, cioè segue l'esempio del padre, suona il liuto, conoscete il liuto, quel chitarrone o mandolinone particolare, se cercate trovate il suono di questo strumento, che oggi ci sono molte incisioni, visto che la musica del 500 e del 600 oggi viene codificata, viene registrata, quindi scrive Galileo: ero ricchissimo di invenzione e superai nella gentilezza e grazia del toccare il liuto, il mio medesimo padre, che di tale strumento era virtuoso. Quindi suo padre, guardate, non la deve aver presa bene questa cosa, non tanto perché fosse geloso del figlio, ma perché, afferma Vincenzo Galilei, di musica si campa male. E difatti la famiglia Galilei versa in disagiate condizioni economiche, per cui Vincenzo desidererebbe che Galileo facesse il medico, una professione che dava un certo reddito, ed è disposto a fare dei sacrifici, lui e la Giulia, perché lui faccia il medico. E nel settembre del 1581 lo invia a Pisa, all'università, dove Galileo rimane 4 anni senza conseguire alcun titolo accademico. Cioè fa la stessa cosa che ha fatto Bertolt Brecht, il quale si iscrive a 4 facoltà diverse, frequenta 10 corsi diversi e alla fine non si laurea, ma perché a lui piace studiare. Bertolt Brecht era, Bertolt veniva da una famiglia benestante, se lo poteva permettere anche di fare il teatrante. Galileo, non sono stati anni perduti naturalmente per la sua educazione, anzi, viene attratto dagli studi scientifici, legge e studia le opere di Aristotele, la fisica, la metafisica e l'etica, e di Platone, i dialoghi. Poi, secondo lo spirito del tempo, influenzato dal naturalismo di Bernardino Selesio, che, come ben sappiamo, sta prendendo campo, seppur lentamente, per la condanna del Sant'Uffizio, comincia a sentire un profondo interesse per l'osservazione di quello che ormai viene chiamato, secondo la dicitura di Campanella, il gran libro della natura. E l'attenta osservazione delle cose lo porta alla sua prima scoperta. Ecco come si fa strada Galileo, attraverso le scoperte in campo, lui direbbe filosofico, più che scientifico, no? Perché la parola scienza non ha ancora una sua autonomia. La prima scoperta, la tradizione vuole che il giovane Galileo, non ancora ventenne, nel vedere oscillare una lampada nel Duomo di Pisa, valendosi del battito del polso per misurare il tempo, lo usa come cronometro, constatasse che le oscillazioni della lampada diminuivano d'ampiezza, ma continuavano ad avere la stessa durata. E da questa osservazione Galileo trae la legge dell'isocronismo delle piccole oscillazioni del pendolo. Ora, la parola greca isocronismo nasce dalla congiunzione di due termini, isos, che significa uguale, e chronos, che significa tempo. Ora, Galileo, tenendo conto dell'angolo di spostamento del pendolo, della sua lunghezza e dell'accelerazione di gravità, costruisce la formula per calcolare la durata costante del tempo indipendentemente dall'ampiezza dell'oscillazione del pendolo. E se da una parte noi abbiamo difficoltà, almeno io, no, a capire, non so voi, ma il ragionamento scientifico di Galileo, dall'altra siamo però perfettamente consapevoli del fatto che sta indagando sulle caratteristiche fisiche del movimento, soprattutto di come avviene il movimento della Terra. Cioè Galileo si domanda, questo fatto dipenderà da che non solo la lampada si muove, ma anche la Terra si muove. Sta girando la Terra, allora, per cui succede questo? Difatti. E comprendiamo che sta leggendo il libro della natura mediante il linguaggio matematico, cioè per dimostrare che la matematica è la lingua della scienza. Ecco, lui la traduce in questi termini, poi la scoperta. Ora è quello che lui vuole fare, trovare delle combinazioni degli algoritmi, diremmo oggi, con cui si misura il movimento. E il livello delle nostre competenze matematiche, io parlo delle mie, che io conto con le dita e naturalmente ho ripassato ultimamente le tabelline perché vorrei fare delle gare, ma qual è il livello delle vostre competenze matematiche? Che rapporto avete o avete avuto, avete con questa disciplina? Beh, scrivete quattro righe in proposito, è chiaro che noi la matematica la utilizziamo comunque, quotidianamente, perché facciamo i nostri conti, misuriamo delle cose e quindi è evidente che no, Galileo ci direbbe che è una questione pratica, che noi siamo tutti, siamo cultori della matematica e ci ingegniamo per trovare dei risultati. E quindi riflettete su questo. Ora, la scoperta della legge dell'isocronismo delle piccole oscillazioni del pendolo fa nascere il Galileo il desiderio di studiare in modo approfondito la geometria. E questa sua scelta lo mette in contrasto con la volontà paterna, perché il padre tanto si arrabbia quando torna a casa senza nessun titolo, no? E Vincenzo vorrebbe che studiasse medicina, ma Galileo no. Guardate sul punto 2. Dopo la scoperta della legge dell'isocronismo delle piccole oscillazioni del pendolo, il giovane Galileo si concentra sullo studio della geometria, che lo porta a trovare le dimostrazioni di alcuni teoremi sul centro di gravità dei solidi, per cui comincia a essere considerato un esperto geometra e inizia a presentarsi con questo titolo. Piacere, Galileo Galilei, geometra esperto. E nel 1586 Galileo, studiando il principio di Archimede, che dice, che tutti mettete in pratica quando andate al mare e cominciate a galleggiare, e se non galleggiate è perché ce la mettete tutta per non galleggiare, perché se no si dovrebbe galleggiare, cioè ogni corpo immerso in un fluido riceve una spinta diretta verso la verticale e rivolta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato dal corpo stesso. Ebbene, studiando questo principio, Galileo inventa e costruisce la bilancella. Guardate che poi questi strumenti li potete vedere anche, no? E andate a cercarli, a vederli, anche dal vero, perché... Ma una bilancella è una stadera idrostatica adatta a pesare i liquidi, mediante la quale misura i pesi specifici di numerosi corpi. Intanto il giovane Galileo coltiva anche l'amore per gli studi letterari, ai quali, e lo abbiamo già ricordato all'inizio di questo viaggio, ai quali ha continuato a dedicarsi per tutta la vita. Cioè il frutto di questi studi è contenuto nei testi di alcune opere significative. Scrive intanto due lezioni circa la figura, il sito e la grandezza dell'inferno di Dante. Cioè un geometra che prende le misure dell'inferno dantesco. E noi ci domandiamo... Forse per il pagamento dell'ICI? Chi è che dovrebbe pagare l'ICI? La Chiesa Cattolica non l'ha fatto pagare al diavolo. E infatti, toccato al diavolo il pagare, no, dell'inferno. E quindi poi ha scritto le postille all'Ariosto e noi abbiamo già ricordato quanto Galileo sia stato appassionato lettore dell'Orlando Furioso, no? Ricordate, abbiamo letto anche un suo commento. E poi scrive le considerazioni al Tasso, cioè Galileo apprezza anche quel disperato, dice, di Torquato Tasso, che con la sua Gerusalemme liberata incontreremo strada facendo il prossimo anno probabilmente. Ci toccherà andarlo a trovare in manicomio e questo non è una cosa positiva. Non c'era ancora stata la legge Basaglia, quindi è chiaro che quindi disperato di Torquato Tasso. E sarà proprio il signor Michel de Montaigne che quando verrà in Italia andrà a cercare Torquato Tasso, il manicomio. Come vivere? Come vivere? Bene, ma questa è un'altra storia di cui ci dedicheremo a suo tempo. Ora, l'innato gusto artistico di Galileo si rivela, guardate, in quasi tutte le sue opere scientifiche che lui scrive con una prosa limpida ed elegante. Sono in più parti delle vere e proprie creazioni d'arte, tanto da superare l'aridità di molti argomenti di carattere tecnico. Nell'attesa di una stabile occupazione che gli possa dare un reddito, Galileo intanto impartisce lezioni private, lo farà per tutta la vita, per cercare di raggranellare un po', dare lezioni private e fare gli oroscopi, prendendo in giro naturalmente quelli che ci credevano e dicendo meno male comunque che ci sono questi creduloni, perché così guadagno qualche cosa, non era solo lui. E entra in relazione con i matematici, che di solito sono anche astronomi, più insigni del suo tempo. Tra questi entra in relazione con il gesuita tedesco Cristoforo Clavio, del Collegio Romano, cioè l'Istituto Scientifico della Chiesa, che ha diretto la commissione degli studiosi che hanno attuato da poco la riforma gregoriana del calendario. Guardate, qui potevamo aprire una parentesi, ma noi abbiamo poco tempo e quindi fatelo voi. Consultando le enciclopedie, navigando in rete, potete informarvi su questa riforma, la riforma gregoriana del calendario, che noi è quella che ci riguarda da vicino, perché a un certo punto si è accorti che sì, era gennaio ma si arrivava primavera, la primavera ma si arrivava inverno, cioè c'era qualcosa che non tornava, e quindi. Poi Galileo conosce Guidobaldo dei Marchesi del Monte di Pesaro, il quale comprende il valore del giovane studioso e si adopera presso la corte medicea per fargli ottenere la cattedra di matematica all'Università di Pisa, nello studio di Pisa. Ora, la cattedra di matematica all'Università Pisana viene assegnata a Galileo nel luglio del 1589, ma guardate, con un salario da fame, 60 scudi annui, che equivalgono più o meno a 3.500 euro all'anno. Quindi. A Pisa Galileo rimane soltanto 3 anni, la sua materia è considerata di secondaria importanza, anche lui la considera tale. Insegna la geometria euclidea e l'astronomia tolemaica, insegna la geometria euclidea applicandola all'astronomia tolemaica, della cui non veridicità Galileo è sicuro, anche se il sistema descritto da Copernico nell'opera intitolata Sulla rivoluzione dei corpi celesti, che è in circolazione da 50 anni, non è stato ancora confermato da prove certe. E, come sapete, il Santo Uffizio continua a condannare il sistema di Copernico, così come anche la Chiesa Luterana continua a condannare il sistema copernicano, che non è aderente alla Sacra Scrittura, perlomeno sembra così, così sembra. Ora, Galileo vorrebbe, qual è la sua ambizione? Lui vorrebbe fornire le prove della veridicità del sistema di Copernico. Questo è il suo obiettivo. In questo periodo, per conto proprio, Galileo si occupa dello studio del moto. Scrive un'opera in latino intitolata De Motu, sul movimento, sul moto, rimasta inedita per lungo tempo, nella quale descrive i risultati dei suoi esperimenti, i cimenti, così li chiama, sulla caduta dei gravi, per dimostrare che l'accelerazione è uguale per tutti i corpi e non è variabile col peso, come voleva la dottrina aristotelica. No, cioè un corpo più pesa e più accelera, no? Galileo non è convinto di questo fatto. Siccome in quest'opera Galileo spesso scrive: se per ipotesi, appunto per ipotesi, no? Si lanciasse giù dalla torre, la torre è la torre di Pisa, un grave, un oggetto di un certo peso. Guardate, ebbene, questa affermazione ipotetica ha fatto sì che sorgesse una tradizione secondo la quale lo studioso avrebbe eseguito esperimenti buttando nella notte oggetti pesanti, dei gradi, dall'alto della torre pendente. Difatti viene raffigurata questa cosa, è nata una leggenda, ma guardate, non è così, cioè in realtà questo non è mai avvenuto, per il fatto che le leggi comunali che vietavano il lancio di oggetti dalle torri, dalle finestre, dai tetti, erano molto severe, e c'era naturalmente il controllo della ronda di notte nelle strade, e quindi è logico che Galileo non abbia mai sperimentato la caduta dei gradi dalla torre di Pisa, ma bensì in luoghi idonei e con strumenti idonei, è avvalorato anche dal tono di certe sue affermazioni nel testo dell'opera De Motu, dove in un certo numero di casi parla di esperimento mentale. E leggiamo che cosa scrive in proposito. In caduta verticale, infatti, due gradi di peso diverso cadono con tempi così rapidi da non potersi calcolare con esattezza le differenze, che la velocità di caduta dei gradi non sia in relazione al peso, come pretendeva Aristotele, può essere dimostrato, scrive Galileo, con un esperimento mentale, cioè con una situazione immaginaria, tanto convincente da non doversi riprodurre nella pratica, scrive ironicamente Galileo. Si immagini che dalla torre si lancino due suicidi, avendo lo stesso peso, essi cadranno con una determinata velocità, ma se durante la caduta i due si abbracciano, formando un unico corpo di peso doppio, secondo Aristotele dovrebbero raddoppiare la velocità. Se poi si separassero, dovrebbero rallentare fino a dimezzarla. Ora, basta immaginare questo evento, scrive Galileo, per capire che la natura non funziona in questo modo. Galileo pensa che per capire il funzionamento della natura, quindi, non basti fare appello semplicemente all'esperienza, ma sia necessario utilizzare una nuova metodologia basata sull'esperimento scientifico. Ed ecco qui, come già abbiamo visto la scorsa settimana, a proposito dell'errore galileiano, ecco un altro elemento per cui Galileo Galilei viene considerato universalmente il padre della scienza. Il metodo sperimentale che Galileo si ingegna a mettere a punto non studia direttamente la natura, ma la ricrea artificialmente in laboratorio, riproducendo un modello semplificato degli eventi naturali, per evitare, scrive Galileo, quelle situazioni accidentali che complicano il manifestarsi dei fenomeni e per rallentare i tempi con cui normalmente si svolgono i processi naturali, in modo che l'esperimento elimini, scrive Galileo, ogni rumore, lo chiama, no? Cioè ogni fonte di disordine, e venga abolita ogni interferenza che possa influire negativamente sull'osservazione dei risultati ottenuti. Quindi qui c'è già tutto. La teoria e poi Galileo la mette in pratica queste cose. L'esperimento non può essere, afferma Galileo, un'osservazione casuale, ma deve essere una precisa domanda posta alla natura. Guardate, la sua terminologia è la terminologia della scienza, alle sue origini ormai, che poi rimane questa terminologia, continua a rimanere. E il termine che Galileo usa per definire la verifica di un'ipotesi per mezzo di un'esperienza sensata, cioè sensibile, sperimentale, è la parola cimento. Ecco, usa ecco questo termine, il cimento. Noi dobbiamo fare una verifica sempre, dobbiamo rispondere ad una precisa domanda posta dalla natura, e questo è un cimento. La parola cimento richiama i termini verifica, prova, rischio. È una parola che abbiamo sempre usato, nelle città di mare come la mia il cimento si abbina al termine invernale. Il cimento invernale era fare un tuffo la mattina del 1° gennaio ed era una tradizione cittadina in mare, e che era un problema di verifica, di prova e di rischio. Ora, a quale verifica voi vi siete sottoposti ultimamente? Quale prova avete dovuto superare? E avete corso qualche rischio? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Cimentatevi nella scrittura. Un buon esempio di cimento, vale a dire di ricerca scientifica tramite sensate esperienze, cioè esperimenti, è il modo con cui Galileo studia la forza di gravità, cioè arrivando a scoprire la legge del moto uniformemente accelerato dei gradi. Guardate, una clamorosa smentita della teoria di Aristotele, che considerava la velocità di caduta proporzionale al peso degli oggetti. Quindi non è che più pesanti sono e più aumenta la velocità della loro caduta. E questa è una scoperta importante, perché ancora una volta fa cadere i concetti della fisica di Aristotele, che venivano ritenuti sacri quasi, no? Guardate sul punto 3 del repertorio. Galileo, per lo studio del moto gravitazionale, costruisce uno strumento, e Galileo è un grande costruttore di strumenti, e lo fa a sue spese, quindi cercando di risparmiare il più possibile perché non ha risorse, e quindi i suoi strumenti sono molto semplici ma molto efficaci, no? Questo costituisce un esempio per la sperimentazione. Uno strumento semplice dal punto di vista tecnologico, il piano inclinato, che consiste in una trave lunga 6 metri, il fatto è che doveva essere di legno pregiato per impedirne l'inarcamento, perché è un legnetto da poco, ci voleva un legno buono, quindi inclinabile, una trave lunga 6 metri, inclinabile a piacimento, quindi dotata di una scanalatura accuratamente levigata per ridurre al minimo l'attrito delle palle che poi devono rotolarvi dentro, perché bisogna, sul piano inclinato bisogna farsi rotolare qualche cosa. E questo apparecchio tanto semplice ha però le caratteristiche di un moderno strumento scientifico, perché può essere modulato a piacimento per rilevare i dati utili a misurare i parametri dell'evento osservato e studiato. Ora, l'inclinazione, per esempio, può essere diminuita per rallentare i tempi di caduta, oppure aumentata fino a sfiorare la verticalità. Quindi la tavola si può mettere quasi in piedi, e attenzione, con la verticalità la caduta libera diventa un semplice caso limite. Guardate, nasce il concetto di caso limite, un altro concetto, un'altra terminologia che entra nella storia linguistica della scienza. Inizialmente Galileo, per rilevare esattamente i tempi di caduta, pone a intervalli regolari sul piano inclinato dei campanelli, in modo tale che suonino al passaggio della palla. E avendo lui, come sappiamo, studiato musica, lui conta sulla sensibilità del suo orecchio, che è ben allenato a percepire i ritmi e gli intervalli sonori, ma dopo un po' ritiene questa soluzione ancora non idonea perché non permette una precisa quantificazione dei tempi. E allora, con la sua ingegnosità, Galileo risolve il problema costruendo un orologio ad acqua. Anche questi sono strumenti che poi potete vedere. Vabbè, è molto semplice. L'orologio ad acqua non è altro che un rubinetto che gocciola sopra un contenitore. Vedi, possiamo farlo anche a casa. Per cui, quando la palla inizia a rotolare lungo il piano inclinato, un rubinetto comincia a far gocciolare l'acqua in un contenitore sottostante, mantenendo naturalmente una pressione costante in tutte le misurazioni, bisogna. E alla fine della caduta, chiuso il rubinetto, Galileo procede a pesare il liquido raccolto, trasformando le quantità di tempo in quantità di peso, che diventano misurabili e confrontabili con grande precisione. Galileo scopre così che, nonostante una maggiore inclinazione del piano faccia aumentare la velocità di caduta, il rapporto tra gli spazi percorsi e i tempi impiegati rimane costante per qualsiasi inclinazione, anche nel caso limite della caduta libera. E scopre soprattutto che questa accelerazione non dipende dal peso dell'oggetto, come sosteneva Aristotele, perché Aristotele ragionava secondo la logica delle categorie, una logica significativa ma astratta, cioè priva della concretezza data dalla metodologia sperimentale. Aristotele ragionava bene, dice Galileo, però ragiona come si ragionava ai suoi tempi, nel tempo antico. E ora, quante volte noi abbiamo detto, adesso voglio fare un esperimento. Avete detto? E due torte marmellate. No. Che cosa vi ha permesso di scoprire un esperimento che avete fatto? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Nel 1591 il padre di Galileo muore, e lui, con il reddito insufficiente che si ritrova, si deve far carico della madre, di due sorelle e di un fratello, e quindi è costretto a cercarsi un nuovo lavoro, anche perché intanto gli altri insegnanti dell'università pisana gli sono ostili, e sono ostili perché sono ligi alla dottrina tradizionale di impronta aristotelica, questo gli butta all'aria tutte le cose con la sperimentazione, e quindi nei confronti della quale Galileo è irriverente, no? Per giunta c'è anche un carattere, e siccome la sua fama è cresciuta per merito delle sue scoperte, e siccome ha cominciato, come sappiamo, a godere della protezione di alcuni matematici influenti, Clavio del Monte, nel 1592 riesce a farsi assegnare la cattedra di matematica all'Università di Padova, allo studio di Padova. E lì, come abbiamo già detto, conosce Fra Tommaso Campanella e inizia a tenere corrispondenza con lui. E la cattedra di matematica all'Università di Padova, siamo nel territorio della Serenissima Repubblica di Venezia, Galileo la tiene per 18 anni e sono stati, a detta di lui, gli anni più sereni e felici della sua vita. Quantunque il bisogno lo costringa a impartire molte lezioni, sono stati anni piacevoli, conosce anche una signora veneziana, una signora veneziana che si chiama Gamba, una signora in gamba, si chiama Gamba e che aveva due gambe anche, dice Galileo, quindi è chiaro. È un'unione, nascono tre figli, due figli e un figlio, quindi da questa unione poi. All'inizio a Padova il suo stipendio è di 180 fiorini annui, quindi anche lì da fame, ma poi riceve un aumento fino a 1000 fiorini annui, quando per la fama del suo insegnamento, dei suoi studi, sia teorici che pratici, e per il successo delle sue invenzioni, e per il clamore che suscitano le sue osservazioni astronomiche, diventa famoso in tutta Europa. E ora, a proposito di osservazioni astronomiche, noi dobbiamo proseguire il nostro cammino seguendo la scia della drammaturgia epica, leggendo, come abbiamo programmato in funzione della didattica della lettura e della scrittura, come abbiamo già fatto la scorsa settimana, un frammento da Vita di Galileo di Bertolt Brecht, tratto dalla terza scena del dramma. Ci troviamo nella stanza di lavoro di Galileo a Padova, è notte fonda, e lo scienziato, la notte è per gli astronomi, e lo scienziato insieme al suo amico Sagredo, avvolti in pesanti mantelli, c'era da prendere del freddo, sono al telescopio, pesanti mantelli anche perché è il 10 gennaio 1610, data che quando uno la scrive con il sistema binario 10 1 10 1 0 0 1 1 0 e Galileo, servendosi del telescopio, per spicillo lo chiama, ha scoperto una serie di fenomeni celesti che confermano il sistema copernicano. E questo è un avvenimento, nella storia della scienza. Galileo viene ammonito dal suo amico Sagredo a questo punto delle possibili conseguenze di queste scoperte, ma Galileo conferma la sua fede nella ragione umana. In scena compare anche il procuratore della Repubblica Veneta, Priuli, che noi abbiamo già incontrato la scorsa settimana, che dirige lo studio di Padova, l'Università di Padova, e che assai agitato ha qualcosa da ridire a Galileo a proposito del telescopio, che con la mediazione di Priuli, nella scena precedente, non l'abbiamo letta ma potete poi leggerla voi, ha presentato alle autorità della Serenissima come sua invenzione, ottenendo il raddoppio del suo stipendio. Ora, Priuli ha scoperto, anche lui ha fatto una scoperta, che il telescopio è in realtà un oggetto di provenienza olandese in vendita per 4 soldi su tutte le bancarelle di tutte le città. Quindi si sente turlupinato e Galileo ci ha giocato sopra, anche se naturalmente sì, ma il valore che ha il telescopio per la filosofia lo ha scoperto Galileo, e quindi è evidente che l'uso, il perfezionamento e poi l'uso che Galileo ne ha fatto e la metodologia matematica che lui ha studiato, messo a punto per guardare il cielo, evidentemente è la scoperta fondamentale. Allora leggiamo da Vita di Galileo di Bertolt Brecht, dalla scena terza, 10 gennaio 1610, Galileo, servendosi del telescopio, scopre fenomeni celesti che confermano il sistema copernicano. Ammonito dal suo amico Sagredo delle possibili conseguenze di tali scoperte, Galileo afferma la sua fede nella ragione umana. Poi, come sapete, dopo questa introduzione in prosa, c'è una seconda introduzione in poesia. 1610, ai 10 di gennaio, Galileo vide che il cielo non c'era. Stanza di lavoro di Galileo a Padova, è notte, Galileo e Sagredo, avvolti in pesanti mantelli, sono al telescopio e stanno osservando la Luna. Il bordo esterno della falce è tutto seghettato, irregolare, scabro. Sulla parte buia, vicino alla fascia chiara, si vedono dei punti luminosi. Uno dopo l'altro emergono dall'oscurità. Da quei punti si irradia la luce, invadendo zone sempre più vaste che vanno a confluire nel resto della parte chiara. Come spieghi quei punti luminosi? Ma non può essere. Come non può essere? Sono montagne. Montagne su un astro? Vi ricordo che al di fuori della Terra, tutti gli astri, secondo il sistema aristotelico, erano considerati fatti come palle da biliardo, cioè perfetti, come se la palla da biliardo rappresentasse la perfezione, ma è una sfera perfetta, quindi montagne su un astro, montagne altissime, e le loro cime ricevono i primi raggi del sole nascente, mentre le pendici sono ancora nell'oscurità. Tu vedi la luce del sole scendere man mano dalle cime verso le vallate. Ma questo contraddice a tutti gli insegnamenti d'astronomia da 2000 anni. Sì, quello che hai visto ora non è mai stato visto da nessuno all'infuori di me. Tu sei il secondo. Ma la Luna non può essere una terra con monti e valli come la nostra, allo stesso modo che la Terra non può essere una Luna. La Luna può essere una terra con monti e valli, e la Terra può essere una Luna. Un qualunque corpo celeste, uno tra migliaia, guarda ancora, la parte in oscurità la vedi proprio tutta buia, no? Adesso che la guardo con attenzione vedo che è soffusa di un lieve chiarore grigiastro. E che luce può essere? Non sai rispondere? È la luce della Terra. È assurdo. Come può mandar luce la Terra con le sue montagne, i boschi e le acque? La Terra è un corpo freddo allo stesso modo che manda luce la Luna, perché tutte e due sono astri illuminati dal Sole, per questo risplendono. Così come la Luna appare a noi, noi appariamo alla Luna. Dalla Luna la Terra si vede a volte in forma di falce, a volte di emisfero, a volte di sfera intera, a volte infine non si vede affatto. Dunque, tra la Terra e la Luna non ci sarebbe alcuna differenza? Evidentemente no. Meno di 10 anni fa a Roma un uomo, un frate domenicano, salì sul rogo, si chiamava Giordano Bruno e aveva affermato esattamente la stessa cosa. Certo, e noi ora lo vediamo. Non staccare l'occhio dal telescopio, Sagredo. Quello che stai vedendo è che non esiste differenza tra il cielo e la terra. Oggi, 10 gennaio 1610, l'umanità scrive nel suo diario «Abolito il cielo». È spaventoso. Ho fatto un'altra scoperta, forse ancora più strabiliante. In questo momento entra la signora Sarti, che conoscete, chiede udienza al signor procuratore. Entra il procuratore Priuli, tutto affannato. Scusate l'ora tarda, vi sarei obbligato di potervi parlare a quattro occhi. Il signor Sagredo può ascoltare tutto quello che io ascolto, signor Priuli, ma forse a voi non farà molto piacere che questo signore sappia quello che è accaduto, una cosa purtroppo davvero incredibile. Oh, per quello il signor Sagredo è abituato a vedere e a sentire cose incredibili in mia presenza. Ah, eccolo qui il vostro famoso aggeggio. Potete buttarlo via anche subito, non val nulla, assolutamente nulla. Volete saperlo? Cotesta vostra scoperta, il vostro tanto decantato frutto di 17 anni di ricerche, si può acquistare per pochi soldi in tutta Italia, a qualunque angolo di strada, fabbricato in Olanda per l'esattezza. In questo stesso momento una nave olandese sta scaricando al porto una partita di 500 telescopi. Davvero? Trovo incredibile la vostra calma, signor Galilei. Ma di che vi preoccupate, insomma? Lasciate che prima vi diciamo che questo strumento ha consentito al signor Galileo di compiere scoperte che sconvolgeranno le nostre teorie sull'universo. Guardate pure anche voi, Priuli. A me basta la scoperta che ho fatto io col procurare a questa canaglia di messere il raddoppio della paga. E se i consiglieri della signoria, nella loro ingenua fiducia di aver assicurato alla Repubblica un oggetto che poteva essere prodotto solo qui, la prima volta che vi han guardato dentro non han visto un merciaiuolo ingrandito 7 volte che vendeva per una miseria gli stessi identici tubi all'angolo accanto, ebbene, si è trattato di mera fortuna. Stimatissimo signor Priuli, forse io non sono in grado di giudicare il valore commerciale di questo strumento, ma il suo valore per la filosofia è smisurato. Per la filosofia. E cos'ha da spartire un matematico come il signor Galilei con la filosofia? Signor Galilei, un tempo voi forniste alla Repubblica un'eccellente pompa idraulica. L'impianto di irrigazione costruito sul vostro progetto funziona bene. Le fabbriche tessili non fanno che lodare la vostra macchina. E come potevo io aspettarmi un tiro simile? Piano, Priuli, piano. Le rotte marine sono ancora lunghe, ma sicure e dispendiose, perché in cielo manca qualcosa come un orologio di cui fidarsi, un segnavia per la navigazione. Ebbene, ho motivo di credere che col telescopio si possano vedere bene certe costellazioni che si muovono in maniera molto regolare. Con nuove carte astronomiche, Priuli, la Marina forse risparmierà milioni di scudi. Basta, basta. Vi ho già ascoltato anche troppo. Come ringraziamento per la cortesia che vi ho usata, mi avete reso lo zimbello di tutta la città. Passerò alla storia come il procuratore che si è fatto turlupinare da un tubo senza valore. Ridete pure, mio caro, i vostri 500 scudi li avete intascati. Io però vi dico, e ve lo dico da uomo sincero qual sono, questo mondo mi nausea, esce sbattendo l'uscio. Quando si arrabbia diventa quasi simpatico. Hai sentito? Un mondo dove non si possono fare affari lo nausea. Ne sapevi qualcosa tu di quegli strumenti olandesi? Per sentito dire. Ma quello che ho costruito per quei taccagni della signoria era due volte meglio. Come posso lavorare se ho sempre gli esattori alla porta? E Virginia ha realmente bisogno di aver presto una dote, non è un'aquila poverina. E poi mi piace comprare libri, e non solo libri di fisica, e mi piace mangiar bene. Di solito è quando mangio bene che mi vengono le buone idee. Un'epoca corrotta, cioè mi pagano meno di quel che pagherebbero il carrettiere che gli trasporta le botti di vino. Per due lezioni di matematica, quattro fascine di legna. Ora, ce l'ho fatta a strappare quei 500 scudi, ma sono ancora pieno di debiti. Alcuni vecchi di 20 anni, 5 anni di tranquillità per le mie ricerche mi sarebbero bastati per tutte le dimostrazioni. Ora ti faccio vedere altre cose. Sento un non so che di simile alla paura, Galileo. Ora ti mostrerò una nebulosa della Via Lattea, ha uno splendore biancastro come il latte appunto. Dimmi un po', di che è composta? Sono stelle, innumerevoli. Nella sola costellazione di Orione vi sono 500 stelle fisse. Sono i molti, gli infiniti altri mondi, gli astri lontanissimi di cui parlava quel condannato al rogo. E lui, Giordano Bruno, non li aveva visti, solo presentiti. Ma ammesso pure che la nostra Terra sia una stella, c'è ancora un'enorme distanza da quello che dice Copernico, e cioè che ruoti intorno al Sole. Non c'è nessun astro in cielo intorno a cui ne ruotino altri, mentre intorno alla Terra ruota pur sempre la Luna. È quel che mi domando, Sagredo, da lì all'altro me lo domando. Ecco Giove. Vicino a lui ci sono 4 stelle minori, visibili solo con l'occhiale. Le vidi lunedì, ma non feci molto caso alla loro posizione. Le rividi ieri e avrei giurato che si erano mosse, tutte e 4. Ne ho preso nota. Ecco, si sono mosse ancora. Ma come? Ne avevo pur viste 4. Guarda tu, ne vedo 3. E la quarta? Prendiamo le tavole, dobbiamo calcolare i movimenti che hanno potuto compiere. E si siedono tutti infervorati al lavoro. Poi sulla scena compare Giove con i suoi satelliti. È dimostrato, la quarta non può che trovarsi dietro Giove, dove noi non possiamo vederla. Ed eccoti un astro intorno al quale ne ruota un altro. Ma e la calotta di cristallo su cui è fissato Giove? Già, dove va a finire? Come può Giove essere una stella fissa se altre stelle ruotano attorno? Non ci sono sostegni del cielo. Non c'è nulla che stia fermo nell'universo. C'è un altro sole piuttosto, calmati, pensi troppo in fretta. Ma che in fretta, sveglia amico, quello che vedi tu non l'ha ancora visto nessuno. Avevano ragione i copernicani e anche Bruno. Tutto il mondo era contro di loro, loro avevano ragione. Questa sì che piacerà ad Andrea. Signora Sarti, signora Sarti! Ora calmati Galileo, vuoi smetterla di strillare come un ossesso? E tu vuoi smetterla di startene lì come un citrullo quando abbiamo scoperto la verità? Non sto affatto qui come un citrullo, semplicemente il pensiero che possa essere la verità mi fa tremare. Hai proprio perso ogni barlume di raziocinio? Davvero non ti rendi conto dei guai in cui ti cacci se quello che hai visto è vero? Se ti metti a gridare sulle pubbliche piazze che la Terra non è il centro del creato, sì, e che l'intero smisurato universo con le sue stelle non gira affatto intorno alla nostra minuscola Terra come tutti hanno potuto credere. E dunque, che esistono solo delle stelle? Dov'è Dio, allora? Che vuoi dire? Dio. Dov'è Dio? Lassù, no? Allo stesso modo che non sarebbe qua giù sulla Terra se gli abitanti di lassù venissero qui a cercarlo. E allora dov'è? Io non sono un teologo, sono un matematico. Tu sei un essere umano, prima di tutto. E io ti domando, dov'è Dio nel tuo sistema dell'universo? In noi o in nessun luogo? Come ha detto il condannato al rogo, come ha detto il condannato al rogo. Ma proprio per questa ragione l'hanno bruciato nemmeno 10 anni fa, perché non è riuscito a darne le prove, perché lo ha solo affermato. Galileo, ti ho sempre conosciuto per uomo assennato, pazientemente a centinaia di scolari, per 17 anni a Padova e per 3 a Pisa, hai insegnato il sistema tolemaico proclamato dalla Chiesa, confermato dalle Sacre Scritture, lo hai ritenuto erroneo, concordando con Copernico, però lo hai insegnato, perché non potevo dare nessuna prova. E credi che questo basti a far cambiare le cose? Totalmente cambiano. Guarda qui dentro. Sagredo, io credo nell'essere umano e questo vuol dire che credo alla sua ragione. Se non avessi questa fede la mattina non mi sentirei la forza di levarmi dal letto. Allora stammi a sentire, io non ci credo. In 40 anni di esistenza tra gli uomini non ho fatto che constatare come siano refrattari alla ragione. Mostragli il pennacchio fulvo di una cometa, riempili di inspiegabili paure e li vedrai correre fuori dalle loro case a tale velocità da rompersi le gambe. Ma digli una frase ragionevole, appoggiandola con 7 ragionamenti, e ti rideranno sul muso. Non è vero, è una calunnia. Non capisco come tu possa amare la scienza se sei convinto di questo. Solo i morti non si lasciano smuovere da un argomento valido. Ma come puoi confondere la loro miserabile furbizia con la ragione? Non parlo della loro furbizia, lo so, dicono che un asino è un cavallo quando vogliono venderlo e che un cavallo è un asino quando vogliono comprarlo. E questo per la furbizia, ma la vecchia donna che la sera prima del viaggio pone con la sua mano rozza un fascio di fieno in più davanti al mulo, il navigante che acquistando le provviste pensa alle bonacce e alle tempeste, il bambino che si ficca in testa al berretto quando lo hanno convinto che pioverà, tutti costoro sono la mia speranza, perché tutti credono al valore degli argomenti. Sì, io credo alla dolce violenza che la ragione usa alle persone. A lungo andare non le sanno resistere. Non c'è persona che possa starsene inerte a guardarmi quando io lascio cadere un sasso e dico, questo sasso non cade. Non c'è essere umano in grado di far questo. Troppo grande è il potere di seduzione che emana dalla prova pratica, dall'esperimento. I più cedono subito e alla lunga tutti. Il pensare è uno dei massimi piaceri concessi al genere umano. vi occorre qualcosa che chiamavate signor Galileo? Sì, ho bisogno di Andrea. Andrea è a letto che dorme, non potete svegliarlo, voglio mostrargli una cosa che gli farà piacere, una cosa che da che mondo è mondo nessuno all'infuori di noi ha ancora visto, sempre con quel vostro telescopio. E perché dovrei svegliarlo quando è ancora notte? Ma siete impazzito, deve dormire. Beh, signora Santi, lasciamolo dormire, forse potete aiutarmi voi. Sentite, stiamo discutendo e non riusciamo a trovarci d'accordo su un punto, probabilmente perché abbiamo letto troppi libri. È una questione che riguarda il cielo, una questione di stelle, e cioè si deve credere che sia la stella più grande a girare intorno alla più piccola, oppure la più piccola intorno alla più grande? Con voi, signor Galileo, non si sa mai dove si va a finire. È una domanda seria o volete prendermi in giro come al solito? È una domanda seria, signora Sarti. Allora, non mi è difficile rispondere. Sono io che vi porto il pranzo o voi che lo portate a me? Voi che lo portate a me? Ieri sapeva di bruciaticcio. E perché si era bruciato? Perché mentre lo cuocevo ho dovuto portarvi le scarpe. Vi ho portato le scarpe, sì o no? È probabile. Dal momento che siete voi quello che ha studiato e che può pagarmi, capisco. Capisco che non c'è proprio nessun problema. Arrivederci, signora Sarti. E la gente come questa non dovrebbe comprendere la verità, ma se fanno balzi per afferrarla, la verità. Ora, rispetto a ciò che abbiamo letto sulla scia della drammaturgia epica brechtiana, dobbiamo fare un passo indietro rispetto al 10 gennaio 1610, perché Galileo, durante il periodo padovano, 1592-1610, prende una serie di iniziative sulle quali dobbiamo puntare l'attenzione, fino a quando deciderà di trasferirsi da Padova a Firenze, dalla Serenissima Repubblica di Venezia al Granducato di Toscana. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il 4 agosto 1597 Galileo riceve in omaggio il Mysterium Cosmographicum di Giovanni Keplero. È lui che glielo manda. Giovanni Keplero manda la sua opera, dove studia le leggi del movimento del moto dei pianeti. Giovanni Keplero, che abbiamo incontrato qualche tempo fa, ricordate? E il giorno stesso Galileo gli risponde con una lettera che segna l'inizio di un'amichevole e cordiale corrispondenza tra i due grandi astronomi. In questa lettera Galileo spiega a Keplero di essere un convinto copernicano, nonostante ufficialmente, come da programma, come da contratto, insegna ai suoi alunni il sistema tolemaico, se non lo mandano via e lui rimane anche senza salario. Giovanni Keplero coltiva una profonda ammirazione per Galileo, il quale però, pur mantenendo un affettuoso rapporto con il suo interlocutore, nutre qualche riserva nei suoi confronti, perché l'aperta mente scientifica di Galileo mal sopporta l'eccessiva preoccupazione di carattere teologico di Keplero. Anche se ne capisce l'importanza, difatti Galileo si metterà, come vedremo la prossima settimana, a fare il teologo, perché è di lì che si doveva passare. Non mal sopporta certe deviazioni astrologiche di Keplero, certe fantasticherie pitagoriche, le chiama, e certe stramberie, così le chiama Galileo, di carattere mitologico presenti nella geniale opera di Giovanni Keflero, il quale, sebbene sia giunto, come abbiamo studiato, no, qualche settimana fa, a enunciare le famose leggi sul moto dei pianeti, rimane per Galileo ancora una figura di transizione tra il vecchio e il nuovo mondo scientifico. Dobbiamo sapere che Galileo poi lascia cadere l'invito a una corrispondenza che gli ha rivolto Tycho Brahe. Ricordate Tycho Brahe, grande astronomo danese al quale Keplero succede come direttore dello studio astronomico praghese nel 1601, perché Galileo avversa nei suoi scritti il sistema di compromesso di Tycho Brahe. Ricordate, Tycho Brahe dice no, la Terra è al centro, perché lì bisognava per forza di cose continuare a mettere la Terra al centro, il Sole ruota intorno alla Terra e i pianeti ruotano intorno al Sole, quindi una situazione complicata, che secondo Galileo questo modo di vedere, siccome Tycho Brahe era un astronomo molto accreditato a livello internazionale, il più grande astronomo della seconda metà del Cinquecento è considerato, secondo Galileo questo ha rallentato il diffondersi delle nuove idee, dell'idea copernicana, e quindi non vuole comunicare con lui. Durante, quindi non abbiamo l'epistolario tra Galileo e Tycho Brahe, che peccato, perché se avessero litigato poi sarebbe stato divertente. Quindi durante il periodo padovano Galileo compie degli studi sulle calamite, studi che riprenderà a Firenze, sulla magnetite, magnetis lithos, la pietra di magnesia. Poi su diversi problemi della meccanica, un materiale che andrà a far parte, questo che entrerà a far parte dell'opera Discorsi delle nuove scienze, che incontreremo strada facendo. Alla fine proprio, perché è l'ultima opera di Galileo, scritta clandestinamente, è uscita clandestinamente poi dall'Italia verso l'Europa. Di questo stesso periodo è anche l'invenzione di un'eccellente pompa idraulica, invenzione che riceve l'elogio del sovrintendente Priuli nel testo del dramma brechtiano che abbiamo letto poco fa, no? Quindi, che Galileo, una pompa idraulica che Galileo nomina come un edificio d'alzar acque e ad acquar terreni, e questa realizzazione gli ha fruttato qualche guadagno, ma non tale da risolvere la sua sempre precaria condizione economica. Poi inventa e costruisce un termometro ad aria, che non funziona granché bene però, ma è un esperimento, naturalmente, e un compasso geometrico, cioè una sorta di calcolatrice, cioè una specie di regolo calcolatore ben funzionante, questo che Galileo, l'abbiamo trovato neanche questo accenno nel testo di Bertolt Brecht la scorsa settimana, anche in questo caso Priuli loda questa scoperta di Galileo che fruttava. Guardate, questo regolo, cioè Galileo ha dovuto difendere questa scoperta contro un plagiario, certo Baldassarre Capra, che gli aveva rubato il brevetto, ma e con un processo nel quale Galileo ha vinto la causa. Infine a Galileo viene attribuita l'invenzione del cannocchiale, il perspicillo. Guardate come avviene la questione, il rapporto tra l'incontro tra Galileo e questo tubo, questo occhiale fatto a tubo. Nel giugno del 1609, mentre si trova a Venezia, Galileo in gita, viene a conoscenza dell'esistenza di un occhiale costruito in Olanda, col quale, scrive Galileo, le cose lontane si vedevano così perfettamente come se fossero state molto vicine. In verità, i cannocchiali olandesi si erano già sparsi per tutta l'Europa, qualcuno era giunto anche in Italia, ma erano grossolani, erano poco più che giocattoli, erano dei giocattoli. Ora, la sua sorprendente abilità tecnica, quando ce l'ho in mano, e le buone lenti che l'industria veneta del vetro gli ha fornito, il vetro, Murano, Burano, lì ci sono dei vetrai, quindi le lenti, hanno consentito a Galileo di costruire un buon cannocchiale, e in seguito Galileo si è anche trasformato in un piccolo industriale del nuovo strumento ottico. Guardate, ne ha prodotti a decine, li ha venduti in Italia e in Europa. Il merito maggiore di Galileo non sta nell'aver perfezionato il cannocchiale, già ideato e costruito dagli olandesi nelle sue parti fondamentali, ma nell'uso prodigioso che ne ha fatto. Questo è il merito di Galileo. Cioè, lo ha rivolto verso il cielo e in pochi giorni, come abbiamo letto poco fa, ha scoperto le asperità della superficie lunare, le miriadi di stelle formanti la Via Lattea, la natura delle nebulose, le più importanti stelle cosiddette telescopiche che occhio umano abbia mai viste. E nel gennaio 1610 individua i primi quattro satelliti di Giove, che egli, in onore della casa regnante di Toscana, ha chiamato Astri Medicei. E perché la notizia di tale scoperta fosse rapidamente conosciuta nel mondo degli studiosi, in tre giorni ha scritto un opuscolo, 100 pagine, il Sidereus Nuntius, possiamo tradurre Nuntius, la buona notizia della scoperta delle stelle. Sidereus Nuntius, un opuscolo di 100 pagine che fa stampare il 12 marzo 1610, che dedica al Granduca di Toscana Cosimo II, già suo allievo, e da questo momento inizia le trattative per trasferirsi a Firenze come primo matematico dello studio di Pisa e primo matematico e filosofo del Granduca, senza obbligo di insegnamento né di residenza. Questo vuole. Galileo vuole conquistare quella libertà che gli è necessaria, perché ha bisogno di tempo per le osservazioni astronomiche, per le sensate esperienze, cioè gli esperimenti, e per le molte opere che si propone di scrivere sulla natura nuova dell'universo. Galileo vorrebbe affrancarsi dalla schiavitù delle lezioni pubbliche e private, vorrebbe liberarsi dagli studenti che gli violano l'intimità della casa, dice, ma è sempre pieno di debiti e, come abbiamo detto prima, deve anche mantenere due figlie e un figlio, frutti della relazione che ha avuto con questa signora veneziana che si chiama Marina Gamba. E guardate, Galileo è stato molto criticato per aver obbligato le due figlie, una si chiama Virginia e che è quella che gli sta più vicino, che poi Bertolt Brecht inserisce in un modo particolare dentro al dramma vita di Galileo, è stato molto criticato per aver obbligato le sue due figlie a farsi monache in giovanissima età, cosa che non volevano fare, e scaricando sul convento il loro mantenimento, mentre il figlio Vincenzo lo avrà con grande fastidio sempre a carico, no? Voi possedete un cannocchiale, un binocolo, guardate la luna, immagino di sì, beh, scrivete quattro righe sulle vostre osservazioni, E Galileo Galilei giunge a Firenze il 12 settembre 1610 ed è ben accolto dalla corte medicea, che si fa vanto di ospitare quello che i liberi ingegni, che tuttavia sono pochi, considerano un personaggio geniale. Il fatto è che anche a Firenze gli accademici di tradizione aristotelica e gli ecclesiastici in linea con le direttive del Sant'Uffizio considerano Galileo un nemico del genere umano che va trattato di conseguenza. Prima di trasferirsi a Firenze e poi in Firenze stessa, Galileo fa una serie di scoperte. Vedremo la prossima settimana di che cosa si tratta, che confermano inequivocabilmente il sistema copernicano. E i copernicani esultano in tutta Europa, da Keplero a Campanella, naturalmente. A questo punto Galileo decide di andare a Roma per avere l'approvazione dei dotti padri gesuiti del Collegio Romano, l'Istituto Pontificio di Ricerche Scientifiche. C'è un Istituto Pontificio di Ricerche Scientifiche affidato ai gesuiti, quindi Galileo vuole andare lì per ottenere l'approvazione. E naturalmente questo istituto è diretto da un suo estimatore, che abbiamo già citato, il gesuita tedesco Cristoforo Clavio. Guardate, il viaggio a Roma di Galileo del marzo 1611, ospite dell'ambasciatore di Toscana in Vaticano, diventa trionfale. Galileo pensa davvero questa volta di avere vinto. Viene circondato dai più illustri studiosi dell'urbe e i padri gesuiti organizzano in suo onore una riunione accademica alla quale vogliono conferire particolare solennità, facendo intervenire i cardinali, soprattutto quelli più accreditati, compreso il cardinale Bellarmino. E confermano, l'istituto conferma con qualche insignificante riserva tutte le scoperte scientifiche fatte da Galileo Galilei. E noi ora a questo punto ci dobbiamo domandare, come mai, allora, no, nonostante queste manifestazioni di consenso nei confronti di Galileo, di lì a qualche tempo il Tribunale dell'Inquisizione, per ordine del Sant'Uffizio, lo convoca e lo mette sotto accusa. Galileo ha vinto, il Collegio Romano diretto dal dotto gesuita Cristoforo Clavio, matematico e astronomo, conferma le scoperte di Galileo, ma la sua vittoria produce un intollerabile sconquasso. Cioè a questo punto i teologi, guardate, così afferma Cristoforo Clavio, questa è una frase storica, a questo punto i teologi dovrebbero provvedere a rimettere in ordine il cielo. E ciò però, lui ci crede in questo, però, Sant'Uffizio, ciò comporterebbe ammettere che non si possono mai proclamare delle verità assolute, come è stato fatto, dei dogmi. Ora chi li smonta, quei dogmi lì? Cioè, smontarli vuol dire che avevamo torto allora, e allora se aveva noi non possiamo avere torto, abbiamo la verità, non possiamo avere torto. Ecco, il problema, guardate che è un problema di vasta portata, dobbiamo rendercene conto. E quante vittime dell'Inquisizione, ammettendo ciò, passerebbero dalla parte della ragione? Cioè le ragioni di Telesio, di Bruno, di Campanella vanno quindi prese in considerazione a questo punto. Voi capite che Bruno è stato messo a Roma, Campanella è stato in galera, e no, quindi è chiaro che tutto questo diventa problematico. Dire che Galileo ha ragione, secondo il Sant'Uffizio, nonostante i gesuiti progressisti di Clavio siano dalla sua parte, quindi vedete la spaccatura all'interno dell'istituzione, come sempre, lo scontro, secondo il Sant'Uffizio dare ragione a Galileo sarebbe devastante, presupporrebbe un atto di umiltà cristiana, dice Campanella. E quindi, ma sono diventati troppo cattolici, per cui si sono dimenticati di essere cristiani, dice Campanella. Per concludere, allora, a questo proposito, leggiamo un frammento significativo della sesta scena di vita di Galileo, dove viene messo in evidenza il fatto che il Collegio Romano, l'Istituto Pontificio di Ricerche Scientifiche, conferma le scoperte di Galileo. Naturalmente, con l'intervento del Sant'Uffizio. Dobbiamo ricordarci che il Papa è un astronomo, è un amico di Galileo, ma anche Urbano, Urbano VIII, verrà messo in riga dal Sant'Uffizio, perché anche i papi non possono fare quello che vogliono molto spesso, e quindi il scena sesta, quindi il Collegio Romano, l'Istituto Pontificio di Ricerche Scientifiche, conferma le scoperte di Galileo. Poche volte vide il mondo i maestri andare a scuola. Cristoforo Clavio, il dotto servo di Dio, diede ragione a Galileo Galilei. Siamo in una sala del Collegio Romano, è notte, ci sono alti prelati, monaci, scienziati a gruppi, sì? Galileo solo se ne sta appartato, tutti sono in attesa che Cristoforo Clavio, scienziato di Santa Romana Chiesa, seguito dagli astronomi suoi discepoli del Collegio Romano, dia un parere sulle scoperte di Galileo. Costoro abbassano la patria del genere umano al livello di una stella errante. Uomini, bestie, vegetali, minerali, tutto cacciano su uno stesso carro e lo spediscono in giro per il deserto dei cieli. A dar retta a loro non esiste più né cielo né terra. E adesso, a sentire costui, anche la terra sarebbe una stella, soltanto stelle, non c'è altro. Arriveremo al punto che un giorno li sentiremo dire non ci sono nemmeno uomini e bestie, anche l'uomo stesso è una bestia. Galileo, che aveva tratto di tasca il suo sassolino, allora, per compito, cercate un sassolino e mettetelo in tasca. Fate come Galileo. Ogni tanto lo tirate fuori, lo guardate e dite: ecco che cosa siamo noi nell'universo. Siamo questo sassolino, quindi è inutile che ci montiamo la testa. Cioè, noi dobbiamo ragionare in funzione del fatto che siamo questo sassolino. Ogni tanto Galileo lo tira fuori, senza dire nulla, ma è evidente che no. Galileo, che aveva in tasca il suo sassolino, dopo aver giocherellato un po', lo lascia cadere sul pavimento e mentre si china a raccoglierlo, uno scienziato che: signor Galilei, le è caduto qualcosa in terra? Ma no, messere, non m'è caduto in terra, m'è caduto qualcosa in aria. Che spudorato. Entra un cardinale vecchissimo, sostenuto da un monaco, tutti fanno ala in atto di reverenza, e il cardinale parla. Dunque, non sono ancora usciti? Ci vuol così tanto tempo per venire a capo di una simile inezia? Clavio ormai d'astronomia dovrebbe intendersene. A quanto mi si dice, questo signor Galilei toglie l'uomo dal centro dell'universo per relegarlo in un punto imprecisato, ai margini. È evidente perciò che il signor Galilei è un nemico del genere umano e va trattato in conseguenza. L'uomo, lo sanno anche i bambini, è la gemma del creato, la suprema e prediletta creatura di Dio. Ed è concepibile che Dio abbia voluto affidare un simile capolavoro, la sua più sublime fatica, a una piccola stella fuori di mano e in perpetua corsa, che abbia inviato in un simile luogo il suo divin figlio? Esistono cervelli pervertiti fino al punto di prestar fede alle parole di questo schiavo della tavola pitagorica? Quale creatura di Dio può tollerare tanto affronto? Eminenza, badate che il signor Galilei è qui. Ah, siete qui voi. Beh, i miei occhi non sono più buoni come una volta, ma mi accorgo lo stesso che somigliate come due gocce d'acqua a un tale che abbiamo mandato al rogo anni fa. Come si chiamava quell'eretico domenicano? Eminenza, dovete guardarvi dalle arrabbiature. Il medico? Avete voluto degradare la terra, sputare nel piatto che vi nutre, ma a me non la date a intendere. Io non sono una nullità su una stella qualunque che rotola un po' qua e un po' là. Io cammino con passo sicuro sulla terra, e la terra sta ferma ed è il centro di tutte le cose. E io sto al centro e l'occhio del creatore sta sopra di me. Intorno a me, fissate a 8 calotte di cristallo, girano le stelle fisse. E il grande luminare del sole, creato per diffondere luce su ciò che mi circonda e anche su me, cosicché Dio possa vedermi. È dunque chiaro e incontrovertibile che tutto è fondato su di me, l'uomo, l'essere centrale che Dio creò a sua immagine e somiglianza, imperituro e perde l'equilibrio però. Attento, vi siete scaldato troppo, eminenza. In questo momento si apre la porta di fondo, entra Cristoforo Clavio, seguito dagli astronomi suoi discepoli, attraversa a rapidi passi la sala e prima di uscire parla con uno dei monaci. Dia comunicazione che il signor Galilei ha ragione. Esce, seguito dagli astronomi, dietro di lui la porta rimane aperta. Che c'è? Che cosa hanno deciso? E nessuno osa dare quella notizia al vecchissimo cardinale. Eminenza, dobbiamo accompagnarvi a casa. Tutti abbandonano la sala, turbati, e un monacello, frate Fulgenzio, che incontreremo ancora prossimamente, che fa parte del gruppo dei discepoli di Cristoforo Clavio, si ferma dinanzi a Galileo. Signor Galilei, vi devo informare che prima di andar via, padre Clavio ha detto: adesso i teologi dovranno provvedere a rimettere in ordine il cielo. Avete vinto. signor Galilei. Fratello, non sono io ad aver vinto, ha vinto la ragione. Mentre Galileo varca la soglia, incontra un prelato di statura imponente, è il cardinale inquisitore, accompagnato da un astronomo. Galileo si inchina e prima di uscire rivolge sottovoce una domanda al guardiano. Chi è questo prelato imponente? Questo prelato imponente, signor Galilei, è sua eminenza il cardinale inquisitore e a lui spetta sempre l'ultima parola. E noi lo incontreremo ancora, il cardinale inquisitore, prossimamente. E vedremo che a lui toccherà l'ultima parola. Galileo Galilei è uno scienziato che con le sue rivoluzionarie intuizioni mette a repentaglio gli equilibri teologici e sociali del suo tempo. E anche se una serie di scoperte che lui ha fatto, delle quali ha verificato l'attendibilità, sono inequivocabilmente certe, no? E quindi da difendere senza cedimenti e da divulgare, tuttavia, di fronte all'ordine che il Sant'Uffizio gli impartisce affinché taccia, Galileo si piega e accetta la ritrattazione. Perché? Questo è un interrogativo che ci siamo sempre posti nei secoli. Perché? Guardate, non c'è una sola risposta a questa domanda. E che risposte danno in proposito la storia, la letteratura, il teatro, come stiamo vedendo? Ebbene, per rispondere bisogna procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli che non bisogna mai perdere la volontà di imparare. L'imparare, uno dei massimi piaceri concessi al genere umano. E allora, per coltivare questo piacere, la scuola è qui, e quindi non mancate al penultimo itinerario di questo viaggio. Buonanotte.